Peter, Emilio, Rafael, Guido, Walter, Marco e tanti altri nomi, 19 in totale, che continuano ad apparire negli annunci della polizia cantonale delle persone scomparse in Ticino. Tra loro c'è chi manca da ben 24 anni e chi è svanito nel nulla solo pochi mesi fa. Ognuno di questi nomi porta con sé una storia, una dinamica e un vissuto unico. Ma dietro ogni storia si nasconde il dramma delle persone che restano, in attesa di scoprire la verità, intrappolate in un limbo fatto di ansia, preoccupazione, impotenza e a volte un profondo senso di colpa. Benvenuti a Vivi o Morti. In questo podcast esploreremo tre storie toccanti, quelle di Mattia, Selena e Veronica, persone colpite dall'impatto devastante della scomparsa di un loro caro. Scopriremo il peso psicologico che una scomparsa improvvisa e inaspettata può generare, oltre alle difficoltà pratiche che affrontano coloro che restano. Ascolteremo la testimonianza di un capitano della polizia che da anni segue questi casi e ci interrogheremo sul ruolo cruciale della comunicazione come strumento di aiuto, con i suoi pregi e i suoi limiti. Sono Andy Glore e vi guiderò attraverso queste storie di speranza, dolore e ricerca incessante della verità.
Attenzione, la polizia cantonale ticinese ci segnala la scomparsa di Brioschi Giuseppe, nato il 10 novembre 1946, cittadino svizzero domiciliato a Bellinzona. Scomparso da Bellinzona il 28 giugno 2022 verso le ore 15. I connotati: carnagione bianca.
Era una giornata calda. Stavo tornando da una gita in montagna quando all'improvviso ho udito quell'annuncio. Gli avvisi di scomparsa hanno sempre suscitato in me un'inquietudine palpabile. Cavoli, ma credo sia il papà di Mattia. Mattia è un mio collega. Abbiamo condiviso qualche chiacchiera nei corridoi e bevuto una o due birre a qualche evento. Ma questa volta la connessione era diversa. Era la prima volta che sentivo di una scomparsa che riguardava qualcuno che conoscevo.
Vuoi sapere la vita di mio papà o... Era una persona piuttosto introversa. Era uno che faceva un sacco di scherzi, ma belli. E c'era un grafico che lavorava con lui, che ha incontrato mio fratello un giorno, e mi dice: tu papà poteva solo andare via così. A fare scherzi.
Così ho deciso di esplorare questo mondo complesso delle persone scomparse. Un fenomeno in aumento che suscita tante domande. Come funzionano le indagini di ricerca? Quanto durano? E ancora più importante, come affrontano questa realtà i familiari e gli amici di chi sparisce? Soprattutto quando i cosiddetti scomparsi rimangono tali anche dopo molti anni. Nel 2023 in Ticino sono state formalizzate ben 69 denunce di scomparsa. Un aumento rispetto alle 40 del 2020, un dato allarmante che include 49 minori rispetto ai 16 segnalati tre anni fa. A titolo di confronto, in Vallese nel 2023 si sono registrate 60 denunce, 11 in più rispetto al 2022. È fondamentale capire che tra queste denunce si trovano anche quelle di persone disperse, come nel caso di un escursionista che non fa ritorno, o di chi scompare dopo un disastro naturale, come le recenti alluvioni in Mesolcina e Valle Maggia. In Svizzera non esiste una statistica ufficiale sul numero di persone scomparse. Ogni cantone gestisce i propri dati, spesso riservati, per proteggere la privacy delle famiglie coinvolte. La Polizia Federale offre supporto ai cantoni per la ricerca di scomparsi, sia in Svizzera che all'estero, ma non è possibile rivolgersi direttamente per lanciare un avviso di ricerca. Per capire meglio cosa si nasconde dietro questi numeri e dietro i silenzi, ho incontrato Orlando Gnosca. Lui è capitano della Polizia Giudiziaria Ticinese. da anni osserva questo fenomeno da una prospettiva unica, quella di chi riceve le denunce e coordina le ricerche.
Negli ultimi anni sono le denunce di scomparse di questi minorenni rifugiati, richiedenti l'asilo, che sono fondamentalmente in transito in Svizzera. Loro arrivano, quindi vengono assegnati a un centro di accoglienza, ma poi da lì spariscono. In realtà loro continuano il loro viaggio verso, soprattutto verso i paesi del nord, Germania e i paesi scandinavi, e per noi figurano scomparsi, ma non abbiamo nessun elemento per avere informazioni che sia in pericolo. Ma direi che, penso così a stima, negli ultimi anni una quindicina di casi all'anno, una ventina, 15-20 casi sono appunto questi giovani, non sono per forza solo minori d'età, sono nella fascia sotto i 25 anni, anche sempre molto difficile stabilire l'età di questi soggetti, che rimangono qui un po' alcuni giorni, alcune settimane e poi ripartono verso nord.
C'è una parte però anche di giovani residenti, che forse è in aumento.
Ci sono anche appunto delle situazioni di disagio che portano a degli allontanamenti temporanei di alcune ore, a volte, spesso alcune ore, a volte un paio di giorni. Sono queste situazioni di disagio, di attrito in famiglia, sul lavoro, insuccessi a scuola, che purtroppo portano a queste situazioni che destano enorme preoccupazione per chi rimane, per chi cerca, per chi aspetta.
Si può dire che c'è un denominatore comune spesso su questi casi, cioè sempre un disagio o un problema?
C'è sempre una situazione che la persona che si allontana mette in atto questa sua modalità di distacco per un suo momento di riflessione o per anche come scopo dimostrativo. Chiaramente per chi rimane non sempre si capisce il perché, non sempre si vuole forse anche ammettere il perché c'è stato questo allontanamento.
Comunque si stima che nel 2023 in Svizzera ci fossero oltre 10.000 persone scomparse, a fronte delle 7.500 in Austria. Questi numeri non rappresentano solo statistiche, sono destini umani, vite interrotte e famiglie in attesa, sospese nel dolore e nell'incertezza.
Adesso mi sembra fosse un martedì, ma non mi ricordo. Io sono andato che stavano pulendo le scale, abbiamo fatto arrivare una ditta, e lui è sempre affascinato da tutti gli aggeggi, cose, sai, l'aspirapolvere sulla schiena e quelle cose lì. E io scendo, ed è una cosa che non mi perdono, nel senso mi fa male pensarci. Quando andavo via, lo abbracciavo, davo 3 baci e andavo. Cioè, ero lì, lo guardo, dico, papà, e lui su, magari che altri. L'ho chiamato 2 o 3 volte, stavo per scendere dallo scooter, dico, vado su, e dico, ma la salgiugà quei... E dico, l'abbraccio poi un'altra volta, no?
Sì.
Quello mi ha fatto malissimo per tanto tempo.
C'hai quel po' di senso di colpa, no? Di non essere lì.
Di non essere sceso dallo scooter, sì. Poi dopo, sai, cioè, col senno di poi. È che avevo avuto una cosa, come dire, vai. E poi dice, prossima volta. Non è più arrivata. La prossima volta.
Mattia, l'amico di cui vi parlavo in apertura, ha visto suo papà Giuseppe, per tutti Pino, per l'ultima volta il 28 giugno 2022. 2 giorni dopo, il 30 giugno, un conoscente lo ha incontrato per l'ultima volta. Quella stessa mattina, la famiglia aveva già presentato una denuncia di scomparsa. L'annuncio pubblico della scomparsa di Pino è stato emanato il 1 luglio. Pino era un uomo di 75 anni, il suo volto simpatico incorniciato da baffetti grigi e occhiali tondi. Un tempo fotografo, ora in pensione, Pino aveva vissuto un'esistenza tranquilla e felice, segnata da alti e bassi, un po' come per tutti. Mattia racconta che il primo grande colpo era arrivato 25 anni fa, con la morte della moglie. Più recentemente, Pino aveva subito un leggero ictus. Nonostante questo, riusciva a condurre una vita quasi normale, anche grazie al supporto quotidiano delle cure domiciliari. Furono proprio questi servizi di assistenza a lanciare il primo allarme quando Pino non si fece trovare a casa. L'ictus lo aveva debilitato, sì, e ogni tanto aveva qualche vuoto di memoria, ma niente di così grave da far presagire una scomparsa improvvisa. E così la polizia, con l'aiuto della famiglia, si mise immediatamente al lavoro per delineare il perimetro della ricerca, cercando indizi e possibili spiegazioni. Era come se Pino fosse svanito nel nulla, lasciando dietro di sé solo domande e un vuoto incolmabile. La sua scomparsa scosse profondamente tutti coloro che lo conoscevano, gettando un'ombra di mistero su una vita che sembrava così ordinaria e prevedibile. Quando qualcuno sparisce, resta un enigma anche per chi lo conosce a fondo. Serve quindi l'esperienza di chi sa seguire anche tracce invisibili, senza perdere tempo, come mi ha spiegato sempre Orlando Gnosca.
Si tratta di capire appunto quale potrebbe essere un motivo di questo allontanamento, quale potrebbe essere appunto una rotta, un percorso, un luogo, magari un luogo che ha un significato particolare di raccoglimento, dove la persona può essere andata, oppure se si teme il peggio, quale potrebbe essere un possibile luogo dove questo peggio magari è stato messo in atto.
Ed è facile?
No, non è facile, dipende tutto, cioè dipende veramente da quante informazioni chi segnala è in grado di dare e quanto è in grado di captare del vissuto degli ultimi tempi.
Chi deve fare la denuncia scomparsa?
Allora, fondamentalmente qualcuno che è della cerchia ristretta dei familiari o qualcuno che ha comunque un titolo di sulla persona scomparsa. Ecco, non è che posso dire non vedo più il mio vicino di casa e lo segnalo scomparso, a meno che io sia la persona di riferimento, l'unica persona o la persona più in contatto con questo vicino. Può capitare nel caso per esempio di persone anziane, loro segnalano questa assenza, questa mancanza di contatto, dopodiché noi chiediamo di formalmente procedere una denuncia. La denuncia permette poi anche di definire per esempio se si vuole o non si vuole fare la diffusione con i media, però a volte non abbiamo nessunissima informazione. È importante essere immediati, cioè se la segnalazione avviene subito, appena si capisce che c'è qualcosa fuori dalla norma, si parte con le ricerche. Prima cosa che si fa, si sgancia una segnalazione a tutte le pattuglie di polizia, quindi cantonale, comunale, polizia di trasporti, guardie di confine, e soprattutto si cerca di capire se c'è stato un ultimo luogo in cui è stata avvistata la persona.
Quanto durano?
Fondamentalmente fino al ritrovamento. Ovviamente se non ci sono elementi per cercare, non c'è più una ricerca attiva, ma rimane la segnalazione. Sicuramente molto intensamente, diciamo, è un po' difficile. Cioè, per la persona dispersa, quindi la persona che potrebbe aver avuto un infortunio, lì le ricerche sono fondamentalmente i primi 3-4 giorni. Per le persone scomparse allontanate, lì è veramente questione di le ricerche stanno attive molto a lungo, però bisogna avere qualche elemento per.
Nel caso di Pino, le prime ipotesi sulla sua scomparsa furono molteplici. Si considerò la possibilità che Pino fosse stato vittima di una truffa o di un furto. Questo perché all'insaputa della famiglia Pino aveva diversi contanti in casa e nei giorni precedenti alla scomparsa aveva fatto alcuni acquisti strani e fuori dal comune. Era possibile che qualcuno avesse scoperto questo segreto e avesse approfittato della sua vulnerabilità. Un'altra ipotesi era che Pino potesse aver subito un altro ictus e si fosse sentito male da qualche parte, magari senza possibilità di chiedere aiuto. Tuttavia, l'ipotesi più verosimile e quella su cui si concentrarono maggiormente le ricerche della polizia riguardava una visita alla sua ex fidanzata ai Monti di Carasso. Forse Pino si era avventurato lì, un luogo caro e pieno di ricordi, e potrebbe essere caduto, rimanendo ferito e incapace di tornare indietro. La polizia, con il supporto della famiglia, ha setacciato quella zona montuosa, sperando di trovare qualche traccia di Pino. Ogni indizio era prezioso in una corsa contro il tempo. Le ricerche si sono concentrate sulle montagne, con l'ausilio di cani da ricerca e volontari. Sono stati percorsi vari sentieri ufficiali e non ufficiali. Un volontario di Detection Dogs Ticino, il cui cane è addestrato per cercare resti umani, segnalò un odore sospetto in una bocchetta, accendendo un barlume di speranza. Ma purtroppo la polizia non trovò nulla. Già, purtroppo. Perché se è evidente l'importanza di ritrovare la persona scomparsa viva, può essere meno scontato capire quanto sia fondamentale trovarla anche morta.
Stai male. Senza un corpo, senza un osso, senza una cosa, tu puoi dire che hai fatto un lutto. Ma tu un lutto, come fai a farlo? Sembra una stronzata, ma Sparito, non c'è più, punto. Morto, certo che è morto. E però...
Non hai la certezza.
Non è che non hai la certezza. I funerali servono quello, eh? A vedere la persona morta e ad accettare questa cosa. Come fai ad accettare quando non vedi la persona morta? Non hai una certezza... Appunto, basta un osso, no? Trovano un osso in montagna, lo portano in polizia, DNA, e dici, osso del papà, ok, sono sicuro che è morto. E so anche dove, allora.
Siete riusciti a fare qualcosina comunque per salutarlo?
Abbiamo fatto una cena. Con i miei fratelli e le sue sorelle. Ma non è la stessa cosa.
Trovare anche solo un corpo, un osso, può dare ai familiari una chiusura, trasformando l'incertezza in una dolorosa ma essenziale verità. Vivi o morti, tutti meritano di essere ritrovati. Ma cosa succede nella testa di chi resta? Quale percorso emotivo attraversano le famiglie quando il confine tra speranza e resa si fa ogni giorno più sottile? Per capirlo, ho voluto ascoltare chi questo dolore lo studia, lo accompagna e lo conosce in profondità. Tamara Rigano. Lei è psicologa e formatrice.
Sì, cioè l'accettazione che magari non lo troverai mai e quindi non per forza devi fare il lutto sul corpo di una persona, devi fare il lutto sul fatto che non c'è, adesso non c'è. E questa è la parte più complicata. Perché siamo, ma tutti noi, siamo ancora molto ancorati alla materialità, quindi se lo vedo esiste, se non lo vedo non esiste. Ma se sono 2 anni, 3 anni, 4 anni che non c'è, non c'è.
E dunque, però, secondo te è importante farlo lutto?
Sì, abbiamo bisogno di chiudere dei cerchi e quindi sì, bisogna farlo. Ovvio che se si trovano i corpi lo farai al corpo, ma in realtà il corpo è il contenitore di una storia, di una vita, quindi intanto chiudi il fatto che tu non hai un contatto fisico con quella vita, ma mantieni vivo il contatto emotivo con quella vita. Poi arriverà il corpo, si scoprirà la verità, potrai chiudere un altro cerchio.
Secondo Tamara Rigano, è fondamentale imparare a sganciarsi dalla materia, dal concreto, e abbandonarsi alla parte più spirituale per riuscire ad accettare una scomparsa. La realtà, però, esiste ed è molto concreta. Secondo il Codice Civile Svizzero, esiste una procedura per dichiarare una persona scomparsa presumibilmente morta che fornisce certezza legale ai familiari. È necessario attendere 5 anni dalla scomparsa per richiedere questa dichiarazione. Sebbene in circostanze eccezionali come catastrofi naturali o gravi incidenti, il termine possa essere ridotto a 1 anno. Dopo questo periodo, i familiari possono rivolgersi al tribunale, il quale esamina le circostanze della scomparsa e, se giustificato, emette una sentenza di morte presumibile. Questa decisione ha conseguenze legali rilevanti, compreso il potenziale per gestire gli affari della persona scomparsa, come nel caso di Pino, a cui mancano ancora 3 anni.
Sai, sicuramente questa legge qui è fatta per delle persone che tendenzialmente imbrogliano, perché c'è chi sparisce per debiti o per queste cose qui. Anche perché, appunto, che ti dico è vivo perché per legge è vivo e quindi io devo continuare a pagare la cassa malati, ricevo la pensione, poi quando sarò morto gli darò indietro tutta la cassa pensioni datato 30 giugno 2022, perché dopo la data di morte viene fatta risalire all'ultimo giorno che è stato visto vivo e quindi è tutto retroattivo. La cassa malati mi dà indietro i soldi, io do indietro i soldi alla cassa pensione, tasse così, idem.
Paghi anche le imposte?
Io adesso sono riuscito a bloccare tutto.
Insomma, oltre alla fatica estenuante di convivere senza sapere con certezza che fine abbia fatto la persona scomparsa, anche la legge non aiuta. Non poterla dichiarare morta in tempi brevi, quando la probabilità che questa sia la realtà è conclamata, rende difficile chiudere il famoso cerchio. Di questo ne ho parlato con il capitano Orlando Gnosca, che da anni accompagna famiglie lungo questo terreno difficile. La sua esperienza è preziosa per capire quanto la burocrazia possa, talvolta, pesare quasi quanto l'assenza stessa.
Sì, questo è un arrigo del codice civile, per cui sono le famose presunzioni di scomparsa o la presunzione di decesso. Questo è prettamente una questione legale, perché vi sono dei vincoli poi importanti, tipo questioni ereditarie, molto, che a volte sono estremamente bloccanti per la famiglia che resta, perché magari i conti sono bloccati, non riesce o ha difficoltà poi a sopravvivere, però è proprio una questione legale. 5 anni sono tanti, appunto, se ci sono delle difficoltà finanziarie della famiglia che non può attingere a dei conti, ma sono necessari proprio per una questione, una tradizione anche legale che esiste da sempre.
Perché questo però implica anche il fatto che non si possa fare un funerale.
Ah beh, questo è l'aspetto, è chiaro, il funerale è solo il momento in cui vi è un ritrovamento di una salma o di una parte di corpo, perché questo comunque è, in tutti i casi, per quanto poi brutale sia la notizia, è quello che permette di mettere un punto fine. Il problema è cosa vuol dire situazione chiara, perché se uno è semplicemente scomparso e non abbiamo nessun elemento, non possiamo decretarlo morto e poi magari dopo un anno e mezzo e poi fra 3 anni ritrovarlo vivo e farlo risuscitare, ecco.
Fino a qui abbiamo conosciuto Mattia. Lo ritroveremo più avanti. Ora voglio portarvi in un'altra vita. Una di quelle che ancora oggi lascia aperte troppe domande e nessuna risposta certa. Una storia fatta di affetti profondi, routine semplici e un vuoto che ha cambiato per sempre la vita di una famiglia. Geneviève era una donna devota al lavoro, amante della montagna e sempre disponibile per gli altri. Lavorava come aiuto domiciliare, amava profondamente il suo lavoro e stava per diventare nonna per la seconda volta. Con 3 figli e una kita giapponese, aveva un legame speciale con la sua famiglia e il suo cane. A 68 anni viveva una vita tranquilla con suo marito. La mattina del 2 agosto 2017, Geneviève sparì senza lasciare tracce, dopo essere stata vista vicino al cimitero. Nonostante l'intenso caldo e un intervento al ginocchio che la rendeva claudicante, era determinata a camminare. È improbabile che abbia deciso di partire volontariamente, dato il suo forte legame con la famiglia, il cane e la sua imminente pensione. Non ci sono nemmeno indizi che suggeriscano che qualcuno le abbia fatto del male. Inizialmente si pensava che potesse essere scappata, aiutata da qualcuno o che fosse nascosta in un luogo sicuro. Successivamente si è ipotizzato che potesse essere caduta e ferita in un posto nascosto, non trovato durante le ricerche. Le ricerche non hanno trovato indizi concreti e la sua scomparsa rimane un mistero doloroso per la famiglia, che continua a sperare in una risposta. Sua nipote Selena, in accordo con la famiglia, ha deciso di prendere in mano la situazione a livello comunicativo, aprendo la prima pagina Facebook Persone scomparse in Svizzera e Canton Ticino, perché anche lei, come Mattia, si è sentita sola, sia dal punto di vista psicologico che da quello pratico.
E quindi ho deciso di aprire questa pagina Facebook per dire almeno, cioè, sfruttiamo questi social network per qualcosa di intelligente. E quindi è nata così, un po' per non...
E che risultati hai ottenuto?
Ma direi buoni. A distanza di 7 anni ho quasi 1000 persone iscritte. Ho persone che, quando vedono nuovi annunci di scomparsa, li pubblicano subito. C'è comunque abbastanza un'interazione. Negli anni ho conosciuto anche delle persone che hanno avuto parenti o persone care scomparse, perché nel momento in cui tu lo vivi, almeno io spero che si sentano meno soli. Si cerca di dare più info, più input. Cosa puoi fare? Tu come singolo non puoi fare tanto, quindi attivare il volantinaggio, radio, parlarne il più possibile, verificare tutto quello che c'è da verificare, cercare di accompagnarli nei primi giorni, che sono quelli più tragici, no? poi dall'altra parte ci sono le istituzioni che fanno benissimo il loro lavoro.
Danilo, un certo Gildo Claps dice che sua sorella è scomparsa e vuole parlare con te.
Elisa Claps si è allontanata da casa volontariamente e francamente la si può anche capire.
Vergogna!
Una storia vera, ma incredibile.
Suo figlio è stato l'ultimo a incontrare mia sorella e mia sorella ancora non è tornata a casa.
Mi dispiace, non possiamo aiutarla.
17 anni alla ricerca della verità.
Finché non scoprirò cos'è successo a mia sorella, io non mi fermerò.
Prima dell'avvento di Facebook, nel 2002, in Italia a Potenza, grazie a Gildo Claps, fratello di Elisa, nasce l'associazione Penelope. Dopo anni di incertezza, il corpo di Elisa fu ritrovato il 17 marzo 2010. Mosso dalla volontà di non lasciare soli altri nella stessa dolorosa situazione, Gildo ha voluto questa associazione che riunisce amici e familiari di persone scomparse. Per capire meglio il lavoro che svolge e cosa significa concretamente offrire supporto a chi è nel pieno di un'assenza inspiegabile, ho attraversato il confine e sono andato a trovare Valentina Zaniolo, presidente di Penelope Lombardia.
Nel concreto, negli anni, sicuramente la cosa più importante è il fatto che adesso ci sia una legge in Italia dedicata alle persone scomparse. C'è un commissario straordinario al governo per le persone scomparse, presso il Ministero degli Interni, che è un po' anche il nostro supervisore, tra virgolette, nel senso che noi collaboriamo regolarmente con il commissario a Roma e a livello provinciale con le prefetture. Quindi la nostra associazione è riconosciuta anche a livello governativo. Stiamo cercando di ridurre gli anni per la richiesta di morte presunta da 10 a 5. Le famiglie che si trovano a vivere la scomparsa di una persona poi per anni portano le conseguenze, al di là di quelle psicologiche, emotive, ma anche da un punto di vista burocratico, legale. E quindi diciamo che 10 anni sono parecchio impegnativi da gestire per le famiglie. Vorremmo incrementarla con tutta una serie di altre cose, tra le tante a cui tenevamo parecchio era anche la possibilità di avere dei permessi retribuiti per i familiari nelle primissime fasi della scomparsa. Hanno una difficoltà anche oggettiva, quotidiana, nel capire se è giorno, se è notte, che giorno è, se hanno mangiato o non hanno mangiato. Cioè è proprio una crisi totale di vuoto. Diciamo che poterli supportare con dei permessi retribuiti, perché diversamente andare sul posto di lavoro a quelle condizioni non sarebbe fattibile.
Ed è proprio un supporto così che sogna Selena per la realtà ticinese.
L'idea sarebbe carina avere una sorta di Penelope del Ticino, avere un'associazione che si occupi di affiancare i familiari. Cosa che grazie a Valentina ho imparato, ho capito proprio il senso, però ci vogliono volontari, ci vogliono avvocati che siano disposti a lavorare gratuitamente, psicologi, psichiatri, ci vogliono 20.000 franchi per stanziare comunque la società, anche se no profit, quindi ci vogliono soldi. Ci vogliono persone con cani da ricerca che siano disposti a... C'era una mezza idea di creare questa cosa, ma poi strada facendo mi sono resa conto che è più grande di me la cosa e non la posso gestire, è impensabile.
Lo abbiamo detto, le scomparse dei giovani, anche minorenni, sono in aumento. Ogni storia è diversa e in questo podcast non vogliamo esplorare i motivi che spingono questi giovani a prendersi una pausa. Alcuni per fortuna tornano a casa, come Simone, un nome di fantasia, che a 17 anni ha iniziato a soffrire di problemi psicologici. Questo lo ha portato a un ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Mendrisio. Nel 2021 però Simone è scappato e per una settimana è stato irreperibile, finché non è stato poi ritrovato a Zurigo. Durante la sua scomparsa la madre non solo ha fatto denuncia, ma si è mobilitata affinché l'annuncio fosse pubblicato su tutti i media, compresi i social network. Dopo essere stato ritrovato, Simone ha ricevuto cure psichiatriche e supporto continuo da parte di un team di specialisti. Ora sta bene, vive da solo e conduce una vita pressoché normale. Tuttavia, questa vicenda ha lasciato degli strascichi, come ci racconta sua mamma Veronica, che ha deciso di raccontarsi, volendo mantenere però l'anonimato.
quando una persona scompare è importantissimo la condivisione, i giornali che ne parlino. Il figlio è incazzato mio. Ah, tu hai dato i miei... Tu mi scompari, non è che posso far finta di niente, per forza devo dare i tuoi dati. Cerca di non scomparire più che i tuoi dati non vanno più a finire, no? Lui è anche uno che non ha i social, non ha niente. E dunque per lui era una cosa, no? Perché tu puoi immaginare, per esempio, una persona, adesso mio figlio ha una vita, perché si cura? Il cervello è un organo che si ammala come tutti gli altri organi, soltanto che sai, purtroppo le malattie mentali sono ancora viste un pazzo, no? Però se tu curi la malattia, tu la puoi tenere benissimo sotto controllo. Però le persone che stanno fuori, comunque uscito da Mendrisio, è un pazzo. Puoi immaginare una persona che magari si ricostruisce una vita, si forma, cerca un lavoro, per esempio anche solo il tuo lavoro, per dire. È chiaro che tu vai in internet, guardi, vedi l'annuncio, scappato da Mendrisio, dall'ospedale psichiatrico di Mendrisio, non ti assume nessuno. E mio figlio, ti ho fatto l'esempio, è successo l'anno scorso, che per una banalità che aveva il volume alto in casa, il vicino sentiva questo volume alto, è andato a vedere chi fosse, ha visto il nome, ha detto, vediamo chi è sto tipo. L'ospedale psichiatrico di Menema ha chiamato l'agenzia dell'appartamento di mio figlio, diciamo, guardi, il vicino mi ha detto questa cosa, capisci che aveva paura perché mio figlio è una bravissima persona, però chiaramente se ci sono in giro ancora queste cose qui, perché anche mio figlio mi ha detto, mamma, ma io ho messo il mio nome, ci sono ancora tutti gli annunci, ma io voglio la mia privacy adesso, io ho una vita, io lo capisco.
Secondo alcune ricerche, in Ticino verrebbero pubblicati nei media più annunci rispetto agli altri cantoni. Gnosca conferma, ritenendo importante farlo ai fini della ricerca, ma conferma anche i limiti.
C'è una cosa, il Ticino prima di tutto ha una copertura mediatica che gli altri cantoni non hanno, perché il fatto di avere più testate cartacee online, radio e TV portano ad avere una notizia sul territorio. Se noi pensiamo alla notizia tedesca è diverso perché ho una televisione per un'intera area, quando è particolare la segnalazione della persona scomparsa, cioè ho visto, ho notato qualcosa di particolare, magari non ci permette di trovare la persona, ma ci permette di cominciare a mirare di più la ricerca.
Per cui voi spingete il fatto che questo avvenga?
Diciamo si va di volta in volta, bisogna capire veramente qual è la situazione, ogni caso è veramente molto molto individuale, molto differente. Sono dei media, soprattutto online, che hanno questa, secondo me, insana modalità di lasciare delle notizie per mesi, quindi si vede ancora scomparso, poi si va a vedere, ma in realtà questo è già scomparso un mese fa, già rientrato, tutto a posto, però questa bisogna poter togliere anche le fotografie, sono utili al momento in cui c'è la segnalazione, c'è la ricerca, e poi bisogna togliere, se no rimane un qualcosa che non verrà mai dimenticato, un diritto all'oblio per le persone che rientrano, che hanno avuto il loro momento di sconforto, è fondamentale.
Ma voi lì riuscite a intervenire? Cioè, parliamoci chiaro, probabilmente è una chiappa click.
L'ho detto più volte, ma in realtà noi appena c'è il ritrovamento mandiamo la revoca, quindi non diamo altre informazioni, la ricerca è revocata, dovrebbe essere l'etica della testata a dire tolgo. Ma e tolgo non... magari anche la notizia scomparsa con ancora la foto, inutile che la lascio anche pixelata, sarebbe da togliere.
Ma voi non riuscite?
Non c'è un obbligo.
Ci stiamo avvicinando alla fine di questo racconto. Lo abbiamo detto. La scomparsa di una persona cara porta con sé un mare di difficoltà, psicologiche, pratiche. È un dolore che sembra insormontabile. È una ferita che brucia, un vuoto che pesa, un enigma senza risposte. È importante, come abbiamo sentito, per quanto difficile, trovare un modo per superare questa situazione di limbo. Per questo motivo torno a parlare con Tamara Rigano, che abbiamo già ascoltato prima. La sua esperienza e il suo approccio ci offrono uno sguardo prezioso e alcuni strumenti concreti per provare a uscire da questo momento sospeso.
L'ideale sarebbe quello, cioè riuscire a rendere questo evento drammatico qualcosa che ha fatto crescere te, crescere il contesto in cui ti muovi. Se una cosa del... mettiamo la situazione, come dire, migliore che possiamo immaginare. Succede una cosa a una famiglia, quella famiglia è dentro in un quartiere, se è una grande città o in un paese. Se quella cosa, se quella scomparsa generasse uno spirito di comunione, di comunanza in tutto il paese. Avremmo curato una comunità.
Grazie a un evento traumatico.
Grazie a un evento traumatico. E non succede questo quando ci sono gli eventi. L'abbiamo visto ultimamente, no? C'è la gente che esce e ti dà una mano. Perché? Perché si fa. Punto. Però puoi rimanere in quella dimensione anche quando è passato il peggio, no? Se fossimo capaci.
Certo. Perché non è facile.
Non è facile. Il suono del silenzio che rimane dopo la scomparsa di una persona cara è un eco che non si placa mai. L'impatto psicologico è importante. Le complicazioni pratiche, come l'impossibilità di fare un funerale senza un corpo, continuano a seguire il ritmo di questo silenzio persistente. Le istituzioni, ci ha spiegato ancora il capitano della Polizia Giudiziaria Agnosca, stanno lavorando ad un protocollo che offra supporto pratico e psicologico immediato alle famiglie colpite. Nel frattempo, ognuno, con la sua storia diversa, deve trovare il suo percorso, il suo modo per superare questo trauma.
Io non so più se era dopo 3 giorni o 4 giorni. I primi giorni io lo sentivo vivo. Mi sono svegliato una notte e ho detto, no, adesso è andato, adesso è morto. Non so se era la mia speranza che era morta, ma io ho fatto un click. Lo sentivo, non so spiegarti come, ma dico no, ok, e poi a un certo punto dico no, adesso non c'è più.
E lì crolli un po', immagino.
Sì. Ma sì, bene, non sai quanto pianto, nel senso. Nella mia famiglia abbiamo sempre utilizzato sia l'ironia sia il sarcasmo, soprattutto nelle situazioni peggiori. Adesso, dove abitava mio papà, abita mio fratello che è tornato da giù. E stiamo mettendo un po'. Abbiamo messo a posto adagio adagio tutti gli appartamenti per affittarli. E a un certo punto, mio fratello più grande dice. E se torna? E il grande dice, allora, se torna, prima o dopo la pesce ad andare qui. E poi comunque va su un castigo di sopra.
Eh sì.
Era Vivi o Morti, l'importante è trovarli. Un podcast di Andy Glore. Un ringraziamento speciale a Mattia, Selena e Veronica per la loro disponibilità e la sincerità con cui hanno condiviso le loro storie. Grazie al capitano della Polizia Giudiziaria Ticinese Orlando Gnosca, Valentina Zagnolo e Tamara Rigano per i loro preziosi contributi. E un sentito grazie a Francesco Lepori che ha seguito questo progetto con entusiasmo e professionalità, ad Alice Pedrazzini e Gabriele Arnaboldi per il tocco finale.